bisogno di un miracolo. Trasforma la mia vita ed il mio stato. Da tempo in me la luce è andata via, sta morendo pure la mia allegria, insieme tanti sogni cancellati. Lazzaro sentì la tua voce quando quella pietra si spostò e dopo 4 giorni eri risuscitò. Maestro, non c'è altro che io possa fare, so che nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia, ridai vita ai miei sogni. Trasforma la mia vita, aspetto un miracolo. E toccami adesso, io voglio uscire fuori, risuscitami. Maestro, io ho bisogno di un miracolo. Trasforma la mia vita ed il mio stato. Da tempo in me la luce è andata via, sta morendo pure la mia allegria. Sentì la tua voce quando quella pietra si spostò e dopo 4 giorni eri risuscitò. Maestro, non c'è altro che io possa fare, so che nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia, ridai vita ai miei sogni. Trasforma la mia vita, aspetto un miracolo. E toccami adesso, io voglio uscire fuori.
Sento la tua voce che mi chiama a vivere una storia di potere.
Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia, rimani dai miei sogni. Trasforma la mia vita, miracolo. E toccami adesso, io voglio uscire fuori. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia, ridai vita ai miei sogni. Trasforma la mia vita, aspetto un miracolo. Io voglio uscire fuori, risuscitami. Risuscitami.
Thank you. Il Signore Gesù Cristo vi benedica, benvenuti nello spazio dedicato allo studio biblico. Attraverso questo programma avrete l'opportunità di studiare vari soggetti della parola di Dio. Per una maggiore comprensione vi consiglio di trattare tema per tema nelle sue varie parti e di trattare anche i soggetti correlati. Il tema che tratteremo in quest'oggi è l'atto di grazia attraverso il sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo. Questo studio è formato da 6 sessioni, questa è la 3ª sessione, abbiamo già trattato 2 sessioni e dopo questa 3ª sessione seguiranno altre 3 sessioni. In questa 3ª sessione avrete modo di ascoltare la prima parte e poi la seconda parte dello studio dell'atto di grazia attraverso il sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo. La 3ª sessione che stiamo trattando porta per tema i due patti a confronto, gli effetti dell'agnello colomba Gesù Cristo. Ebbene, vogliamo subito cominciare parlando appunto dei due patti e mettendo a confronto i due patti e parlando proprio dell'opera della grazia che nel vecchio patto già era accennata, ma che nel nuovo patto troverà la piena manifestazione. La legge di Dio sin dal principio prende forma col comandamento. Dio dal principio rende l'uomo libero, ma lo avvisa di ciò che può essere dannoso, ossia il peccato. Da qui prendono atto una serie di avvertimenti, in quanto Dio sa bene che il peccato genera la separazione dallo Spirito di Dio. L'uomo è stato dotato di libero arbitrio, non è una macchina priva di identità e sentimento io sono, e proprio per questo fa le proprie scelte. Per poter stare bene deve passare dal libero arbitrio al servo arbitrio, cioè accettare la guida del Signore Gesù Cristo, cosa che trasmette grande benessere. Partendo da Genesi capitolo 2, la benevolenza e la generosità del Creatore verso le principali sue creature non oscura il fatto che nel giardino dell'Eden il comando diventa basilare, non visto come supremazia di Dio, ma come preservamento di Dio verso i suoi figli che, se conoscendo il male, cadono nel peccato, di conseguenza diventano incompatibili per il contatto con Dio, che noi sappiamo bene che è il Dio Santo. L'equilibrio di tutte le cose lo si vede in questo racconto, nel fatto che alla creatura umana sia permesso di nutrirsi, di godere del frutto degli alberi di quel giardino. È certo che di uno che è proibito, eppure in quel singolo albero era custodito l'idea stessa della legge, in quanto il comando è evidente, la prima coppia non risponde positivo al comando, cadendo nel peccato di disubbidienza. Genesi capitolo 2 verso 15 e verso 16 ci dice così: mangia pure di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morrai. È così che la Bibbia, proprio nei suoi stessi esordi, unisce insieme due principi indissolubili: l'ubbidienza alla legge e la vita stessa. In Genesi capitolo 3, con la disubbidienza sorgono anche altri concetti, come l'amore viene sostituito dal risentimento. L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Genesi capitolo 3 verso 12. E la donna rispose a sua volta: il serpente mi ha sedotto ed io ho mangiato di quel frutto. Genesi capitolo 3 verso 13. Qui si evince il famoso scaricabarile, dove le persone peccatori cadono in modo personale nel peccato e scaricano poi il loro peccato, o perlomeno tentano di scaricarlo, cercando delle colpe negli altri. Questo avviene ancora ai nostri giorni. La corruzione del matrimonio prende anche atto sin dal principio. E infatti troviamo scritto: alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà sopra di te. Genesi capitolo 3 verso 16. E il tutto ne comporterà la mancanza di benessere, che li circondava e la morte. Genesi capitolo 3 verso 19: mangerà il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. E poi la cosa peggiore genera l'allontanamento da Dio. E infine il particolare notevole come l'infrazione della legge comporti la dislocazione delle creature umane dal loro ambiente più favorevole alla primaria vita, ossia il contatto stabile con Dio, come troviamo in Genesi capitolo 3 dal verso 17 al verso 19, a una vita sciaba fuori dalla vita che invece Dio aveva permesso che essi avessero nella bellezza e nella vita che era nel giardino dell'Eden e quindi nell'albero della vita. Il resto dell'Antico Testamento perpetua questa concezione dell'essere umano nel suo ambiente che solo ubbidendo alla legge di Dio esso può vivere con successo e prosperare nel modo di Dio. Lo stesso ambiente si rivolterà contro i disubbidienti. La terra è contaminata dai trasgressori della legge, Levitico capitolo 18 dal verso 24 al verso 30, e c'è il rischio concreto che la terra li vomiti fuori, tali creature. Infatti è scritto in Levitico capitolo 20 verso 22: osservate dunque tutte le mie leggi e le mie prescrizioni e le metterete in pratica affinché il paese dove io vi conduco per avvitarvi non vi vomiti fuori. Due patti quindi troviamo: quello di Mosè nel vecchio patto, nel Vecchio Testamento, che riceve la testimonianza della legge nel monte Sinai, e la grazia salutare del nostro Signore Gesù Cristo ricevuta attraverso Gesù Cristo, dove sul Golgota, dove Lui viene crocifisso prendendosi su di sé tutti i nostri peccati e tutto ciò che noi avevamo fatto di iniquo, e quindi anche le nostre stesse malattie e la condannazione e quindi la morte. Il ministero del nuovo patto è maggiore del vecchio, come ben sappiamo, e vogliamo leggere subito Giovanni capitolo 1 verso 17, che dice così: perciò che la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. Quindi Giovanni capitolo 1 verso 17 vengono mostrate queste due figure importanti, di cui quella del nuovo patto è la maggiore. Matteo capitolo 11 verso 13 dice così: poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Dopo Giovanni, avendo Cristo, abbiamo l'atto di grazia e quindi siamo entrati nel Nuovo Testamento. Seconda Corinzi capitolo 3 dal verso 1 al verso 18 ci viene espressa l'importanza dell'atto di grazia e quindi del nuovo patto e di questo potente ministerio che ha preso atto attraverso Cristo Gesù. Cominciamo a leggere dunque da Seconda Corinzi capitolo 3 dal verso 1 in poi. Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi, o abbiamo bisogno come alcuni di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? La nostra lettera scritta nei nostri cuori siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito dell'Iddio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Il Dio ha scritto la parola di Dio nel nostro cuore. Una simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio, non che già siamo da noi stessi capaci di pensare qualche cosa, come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha anche resi idoni ed essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Quindi i 10 comandamenti non sono più in tavole di pietra, ma sono scritte nel nostro cuore. Non ci sono più ministri di lettera. Sapete che al tempo di Gesù vi era proprio questo gruppo giudaico religioso che bene stava lì ad elencare le norme della legge, ma non conoscevano la guida dello Spirito Santo. Seconda Corinzi capitolo 3 dal verso 7 sempre in poi, che stiamo appunto trattando il capitolo 3 della seconda lettera ai Corinzi dice così: or se il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, fu glorioso al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria che pur svaniva nel volto di lui, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso non fu reso veramente glorioso quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande è la gloria di ciò che è duraturo. Avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio, ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché in Cristo che esso è abolito. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E in noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Dunque, ancora ai nostri giorni, gli ebrei, parlo per quelli non convertiti al cristianesimo, sono vincolati alla legge, e per loro esiste un velo. Loro riconoscono Mosè, la legge, ma non riescono a riconoscere il Messia e l'atto di grazia. Ma questo ministero che è stato dato ai gentili e anche agli ebrei che si sono convertiti al cristianesimo, attenzione, è un ministero notevole. Però verrà il tempo in cui il velo sarà rimosso anche per Israele, e anche loro, come dice in Zaccaria capitolo 12, riguarderanno a colui che hanno trafitto e ne faranno cordoglio. E oltretutto, come dice la parola del Signore, Apocalisse capitolo 7, capitolo 11, capitolo 12, dove ci parla che il Signore riprenderà a sé Israele, come viene anche accennato qui in Seconda Corinzi capitolo 3. Seconda Corinzi capitolo 4 verso 1 dice così: perciò, avendo noi tale ministerio in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Seconda Corinzi capitolo 4 dal verso 3 al verso 6 dice così: se il nostro Evangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Mosè dunque è una figura di mediatore che Dio ha scelto per comunicare al suo popolo la sua volontà. Nel vecchio patto troviamo ad esempio Esodo capitolo 19 dal verso 23 al verso 25 proprio questa figura importante. Nel nuovo patto sappiamo che tale ufficio in modo universale è di Gesù Cristo ed è Lui ad occuparlo in modo esclusivo, anche se in tutti i tempi Dio ha mediato per noi sin prima della fondazione del mondo, avendo predisposto il sacrificio attraverso se stesso, come descritto in Prima Pietro capitolo 1 dal verso 17 al verso 20. La Bibbia dice intorno al mediatore, Prima Timoteo capitolo 2 verso 5: perciò che v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore di Dio e degli uomini, Cristo Gesù uomo. Ebrei 8:6: ma ora Cristo ha ottenuto un tanto più eccellente ministerio, quanto egli è mediatore d'un patto migliore, fermato in su migliori promesse. Ebrei capitolo 9 verso 15. E perciò egli è mediatore del Nuovo Testamento, a ciò che essendo intervenuta la morte per lo pagamento delle trasgressioni, state sotto il primo testamento, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. Ebrei capitolo 12 verso 24 dice così: e da Gesù mediator del nuovo patto e dal sangue dello spargimento, che pronunzia cose migliori che quello di Abele. Per l'Antico Testamento la legge è norma insostituibile di ogni rapporto della creatura umana con Dio, perché definisce la volontà di Dio per la sua vita. Nel giudaismo la legge di Dio raccolta e codificata in scritti sacri costituisce il centro stesso della pietà religiosa. L'osservanza dei comandamenti è l'atto religioso fondamentale. Storicamente all'origine della legge in Israele è la figura di Mosè, il legislatore, così chiamato per eccellenza. Tutte le leggi sono fatte risalire a lui. La legge di Dio è il contenuto dell'alleanza che Dio ha stabilito con il suo popolo. La legge di Dio è ciò che Israele si è impegnato ad osservare e che determina la sua identità e in funzione della storia. La legge infatti proviene da Dio e non riguarda solo l'ambito ecclesiastico, non riguarda solo l'ambito religioso, ma tutta la vita umana, quindi quella civile, in ogni suo ambito pubblico e privato. In Israele la legge statale nel principio sarà combinata a quella di Dio, anche perché la legge di Dio si estendeva a tutti i settori, sia quelli della vita religiosa che quella pubblica. A differenza delle divinità immaginate da altri popoli, Dio è costante e fedele ai suoi impegni certificati in quello stesso patto di cui il Decalogo, come descritto in Esodo 20 e capitolo 34, ossia i 10 comandamenti. La legge non conteneva però solo il Decalogo, ma in essa troviamo un insieme di leggi morali e cerimoniali contenuti e descritti nel Pentateuco, ossia i 5 libri mosaici, i primi 5 libri della Bibbia del Vecchio Testamento. Il termine ebraico è la Torah, che noi traduciamo con legge. Significa originalmente insegnamento e designa la tradizione legata, tramandata dai Leviti, come scritto in Deuteronomio capitolo 33 dal verso 8 al verso 10. I sacerdoti trasmetteranno la legge. Con il ritrovamento della lettura pubblica del libro della legge avvenuto in Seconda Re capitolo 22 e capitolo 23, dopo che era stata smarrita, come noi sappiamo, essa verrà ritrovata e troveremo una figura notevole che è quella di Esdra. Con Esdra la legge è letta di fronte al popolo, Neemia capitolo 8 ad esempio, e quindi i sacerdoti facevano questo ufficio e da allora si identifica con l'intero Pentateuco. Con Esdra accanto al sacerdote appare così la figura dello scriba, cioè l'uomo del libro, l'interprete delle prescrizioni divine rivelate. La legge finisce così per essere considerata una collezione di comandamenti. La vita religiosa diventa così sempre di più osservanza, spesso esteriore, dei comandamenti, e si ritiene che la salvezza sia il risultato della loro osservanza. In termini tecnici si designa questo come salvezza per le opere della legge. I santi di Dio sono avvisati della potenza contenuta nella parola di Dio. Infatti Giosuè capitolo 1 dal verso 8 troviamo: questo libro della legge non si diparta giammai dalla tua bocca, anzi medita in esso giorno e notte, a ciò che tu prenda guardia di far secondo tutto ciò che in esso è scritto, perciò che allora renderai felici le tue vie, allora prospererai. Isaia capitolo 8 verso 20: alla legge e dalla testimonianza, se qualcuno non parla secondo questa parola, certo non vi è in lui alcuna aurora. Apocalisse capitolo 22 dal verso 18 al verso 19 dice così: io protesto ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, se alcuno aggiunge a queste cose Dio manderà sopra lui le piaghe descritte in questo libro, e se qualcuno toglie delle parole del libro di questa profezia Dio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e della santa città delle cose scritte in questo libro. Seconda Timoteo capitolo 4 verso 2 dice così: predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo e riprendi e rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Quindi noi troviamo come il comandamento, la legge, la parola diventano alla base della conoscenza umana, che deve essere intrinseca, dove l'uomo non deve aggiungere o togliere alcunché nella parola di Dio. E adesso continueremo nel comprendere e giungere poi al sentimento della parola, al sentimento della legge. In ogni caso va osservato che i salmi, come ad esempio il Salmo 119, proclamano la felicità di coloro che camminano secondo la legge di Dio. Essi non percepiscono la legge come un gioco o un fardello, ma come un diletto, verso 16, oggetto di pia ed estatica meditazione, verso 105, come una luce sul sentiero, verso 105, come un canto dell'anima, verso 54, come desiderata sapienza della vita, verso 12, 26 e 64. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Mosè istituirà ufficialmente il sacerdozio e il sacrificio per ordine di Dio, nell'altare, nel tabernacolo, e più tardi il tempio ne fece sue tali istruzioni attraverso la discendenza sacerdotale. Questo lo troviamo in Esodo 29, 30, Levitico 8, Levitico 9, Ebrei 9 ed Ebrei 10. Lo stesso Mosè aveva profetizzato che doveva sorgere il profeta Cristo, il Messia. Aveva attraverso l'offerto della Pasqua preannunciato, secondo l'ordine di Dio, l'avvenuta e il sacrificio dell'agnello. Lui fece per ordine di Dio consumare l'agnello prima dell'uscita dall'Egitto, nella Pasqua, il cui sangue fu messo negli stipiti delle porte e non permise che l'angelo della morte colpisse i primogeniti di Israele, cosa che invece avvenne alle case prive del sangue e nello specifico quindi degli egiziani. Esodo capitolo 12 ed Esodo capitolo 13. Questo era figura dell'agnello perfetto che doveva venire. Oggi più che mai le potenze del male sono cacciate, hanno terrore del sacrificio del Signor nostro Gesù Cristo, del suo sangue, della sua carne e del suo nome, e quindi dello Spirito Santo. I demoni alla vista di Gesù Cristo straziavano e fuggivano, avendo terrore dei tormenti che Gesù Cristo è in grado di dar loro. Matteo capitolo 8 verso 29 dice: ed ecco, gridarono dicendo: che vi è tra noi e te, o Gesù figlio di Dio? Sei tu venuto qua per tormentarci innanzi tempo? Marco capitolo 5 verso 7 dice così: e dato un gran grido disse: che vi è fra me e te, o Gesù figliol dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro nel nome di Dio che tu non mi tormenti. I demoni gridavano così, avevano il terrore ed hanno il terrore della potenza del nostro Signore Gesù Cristo. In Colossesi capitolo 2 verso 15 viene descritto come egli ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Lui detiene autorità sopra ogni cosa, egli ha le chiavi dell'inferno, del regno dei cieli. Lui è il Signore, l'Onnipotente, l'Iddio che combatte per i suoi santi. Nel suo nome ha dato autorità ai dodici, Matteo capitolo 10, Marco 3, Luca 6, e poi ai 70, Luca capitolo 10, e in Atti 1 e 2 e Marco 16, a tutti noi è stata data autorità nel nome del Signore Gesù Cristo. Marco capitolo 16, dal verso verso 15 al verso 18 dice: ed egli disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi segni accompagneranno coloro i quali avranno creduto: cacceranno i demoni nel mio nome, parleranno nuovi linguaggi, torranno via serpenti, e avvegna che abbiano bevuto alcuna cosa mortifera, quella non farà loro alcun nuocimento. Metteranno le mani sopra gli infermi ed essi staranno bene. Evangelo di San Luca, capitolo 10, verso 17, dice così: or quei 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo. Alleluia. La grazia di Dio è resa manifesta in noi attraverso il suo nome. Romani capitolo 1 verso 5 dice così: per lo quale noi abbiamo ricevuto grazie d'apostolato all'ubbidienza di fede tra tutte le genti per lo suo nome. Seconda Tessalonicesi capitolo 1 verso 12 dice così: acciocché sia glorificato il nome del Signor nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui, secondo la grazia dell'Iddio nostro e del Signor Gesù Cristo. Nel suo nome è predicato e contenuto il ravvedimento e la remissione. Evangelo di San Luca capitolo 24 verso 47 dice così: e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e remissione dei peccati fra tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Atti 2:38, e Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Giovanni capitolo 1 verso 12 dice così: ma tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Atti 10:43, a lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati per lo nome suo. Solo nel suo nome, e dunque in lui solo, è la salvezza. Isaia capitolo 43 verso 11 dice: io sono il Signore, fuor di me non vi è alcun altro salvatore. In Atti capitolo 4 verso 12 ci viene detto: e in nessun altro è la salute, poiché non vi è altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per lo quale ci convenga essere salvati. Romani capitolo 10 verso 13 dice così: perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Gioele capitolo 2 verso 32 dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. In lui dunque siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato resuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Romani capitolo 6 verso 4. La Pasqua nella storia ebraica del vecchio patto è lo stretto parallelo dunque con la figura di ciò che è avvenuto attraverso il sangue di Gesù Cristo, che ci ha liberati dal male e dall'acquisizione e riscatto dei primogeniti in lui, non attraverso la legge ma la grazia, e ciò attraverso la fede. La legge prevedeva il riscatto dei primogeniti. Col suo sangue ci ha riscattati, comprati né con oro e né con argento, ma col suo sangue prezioso. Ebrei capitolo 11 verso 28, Esodo capitolo 12, capitolo 13, capitolo 21, capitolo 30. La legge del riscatto dei primogeniti era evidente nel Vecchio Testamento, ma quel sangue ci ha riscattati direttamente lui, non più con oro e né più con argento, ma col suo sangue prezioso. Quel sangue ci protegge, quel sangue protegge le nostre case, protegge le nostre vite. Ebrei capitolo 11 verso 28 dice così: per fede fece la Pasqua e lo spruzzamento del sangue, a ciò che colui che distruggeva i primogeniti non toccasse gli ebrei. E così il parallelo lo troviamo in Prima Pietro capitolo 1 dal verso 18 al verso 20, sapendo che non cose corruttibili, argento ed oro, e qui si riferisce alla legge del vecchio patto sui primogeniti, siete stati riscattati dalla vana condotta vostra, insegnata di mano in mano dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come dell'agnello senza difetto né macchia. ben preordinato avanti la fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Qui si conclude la prima parte che parla della terza sessione dello studio L'atto di grazia attraverso il sacrificio del Signore Gesù Cristo. Seguirà una seconda parte di questa sezione importante, che è la terza, e l'abbiamo dovuta spezzettare in due parti per l'estensione del soggetto, quindi seguirà la seconda parte. Dio vi benedica.